Modem.
E voglio sentire, è la prima cosa, cosa dice lui. Cosa rispondi quando vedere una foto, una città per Sarajevo, una città per Srebrenica, una città per Bratunac. È primo, è mio provincia per Glogova. È il primo giorno, come uccisi 65 persone un giorno. 700 a case e sono bruciate per dopo 3 ore. E dopo 4 ore non c'è nessuna casa, non c'è persone, non sono dove scappati, non sono quanto uccisi, non so dove la mia mamma, dove mio padre, dove i miei amici, dove mia famiglia.
Non sa, non sa, non si raccapacita Šećo Muminović, accolto come rifugiato bosniaco in Ticino nel dicembre 1994. Aveva 31 anni. Ora vive a Lugano in una palazzina popolare, ha una bella famiglia, ha vicini serbi, come fratelli, mi dice. La TV è accesa da ore e rimarrà accesa tutto il tempo del nostro incontro. Mi offre un caffè, torta, bibite zuccherate, fuma, è emozionato.
Io ho già visto tante brutte cose in Bratunac, in Kravica, in Šekovići, in Batkovići. Voglio solo sapere perché. Forse perché sono musulmano.
Šećo a Srebrenica c'è stato coi fratelli, 3 mesi al sicuro dopo che Glogova, il suo villaggio, è stato occupato e raso al suolo dagli occupanti serbi. Al sicuro, ma a stento. Quando lui e i suoi compaesani decisero di tornare al villaggio, furono arrestati, torturati e imprigionati. Quando sta per cambiare il tempo, le ossa delle sue gambe glielo dicono dolorosamente, colpa delle fratture inferte prima di imprigionarlo, nel campo di Batkovići insieme ad altre 1600 persone. La TV trasmette ossessiva la fotografia di Ratko Mladić, arrestato solo qualche ora fa.
Io ho già guardato tante volte in televisione, ma come visto adesso mi arriva una trema, un shock, come è perché non credo da lui, 16 anni liberato, lei 16 anni vivere normale, c'è da mangiare, c'è da bere, c'è da guardare televisore, c'è da giocare internet e computer e tutte cose. Ma io quando ho stato 11 mesi, 21 giorni in prigione, è incredibile.
Le sue 3 figlie sfarfallano tra salotto, cucina e balcone mentre realizzo l'intervista. Šeki, come lo chiamano gli amici, non vuole che ci ascoltino. Chiedo se e come ha parlato dei traumi, dei lutti, del dolore causato del conflitto con le figlie.
Non ho parlato 100%, ho parlato solo poche cose perché le mie figlie sono ancora di giovane. C'è una è 15 anni, la seconda è 14 mesi e terza è 8 anni. Non chiedo ancora tutte cose come la mia struttura e mia storia per la guerra. E voglio aspettare ancora quando arriva 18 anni per la tutte e tre.
E gli racconterà?
Sì.
I politici, gli esperti, i giornalisti, la gente per strada intervistata, mezzo mondo commenta l'arresto del boia di Srebrenica, si fanno grandi discorsi sulla giustizia. Chi l'ha vissuta sulla pelle, l'ingiustizia scalpita.
Io la voglio vedere in Haag, ed è direttamente, non vai da stare in Serbia o stare in Bosnia, non lo so dove è nato. Io la voglio vedere in prigione, da sta come io, e 11 mesi ci sono da mangiare 1 chilo un mese. 1 chilo pane io ho mangiato 1 mese. Non c'è da mangiare, non c'è da bere, non c'è niente.
Ma per lei questa forma di giustizia fa giustizia?
Secondo me devono processuare le madri delle vittime che sono morti. E questa è giustizia.
E queste erano le parole del signor Šeki Muminović. Buongiorno da Bettina Müller e da Daniel Bilenko che lo ha intervistato. Molte sono le persone che vivono in Ticino scampate alla guerra in Bosnia, sentiremo più tardi una seconda testimonianza. Per queste persone la notizia dell'arresto di Ratko Mladić, il comandante delle forze serbo-bosniache durante la guerra civile, ha un impatto molto forte. Per chi invece ha seguito da lontano gli avvenimenti di quegli anni e avesse già rimosso le cronache di allora, proponiamo la scheda di Silvia Piazza.
A Ratko Mladić si deve l'introduzione nel vocabolario universale del termine epurazione etnica e inoltre il primo genocidio in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale e il fatto che gli stupri di massa siano stati riconosciuti crimine contro l'umanità. Tutto questo e molto di più sono il lascito di Mladić e del suo compare Radovan Karadžić, che insieme a cominciare dal 1992 misero a ferro e fuoco la Bosnia. Di Mladic era famosa l'arroganza e l'assoluta mancanza di umanità. Lo ricordiamo l'11 luglio del 1995, mentre prende possesso di Srebrenica, l'enclave protetta dall'ONU nell'est della Bosnia. E lo ricordiamo mentre distribuiva caramelle e carezze ai bambini musulmani che aveva fatto rastrellare e radunato nella piazza centrale della città, prima di ordinare il massacro dei loro padri e fratelli maggiori. A Srebrenica gli uomini sopra i 12 anni vennero separati dalle donne e dai bambini e passati per le armi, in tutto 8.000 morti. Era luglio e l'Europa quasi non s'accorse di nulla. Aveva creduto a Mladic quando assicurava che avrebbe protetto gli abitanti di Srebrenica. Eppure l'uomo era una vecchia conoscenza, già dal 1993, quando aveva messo in atto il feroce e lunghissimo assedio di Sarajevo, quando dalle alture sopra la città ordinava di bombardare gli abitanti fino a bruciargli il cervello.
Generale Mladic, dai, svolgiti.
Ratko Mladic è stato arrestato dopo una troppo lunga latitanza, cominciata nel 1995, quando dopo la fine della guerra in Bosnia imposta dagli Stati Uniti e dopo oltre 100.000 morti e 2 milioni di profughi, il Tribunale Penale dell'AIA per l'ex Jugoslavia aveva spiccato mandato di cattura contro l'ex generale dell'esercito jugoslavo che aveva concluso la sua carriera alla testa di 15.000 paramilitari di Banja Luka, cetnici di Seželi, Tigri di Arkan e altre denominazioni criminali.
Collegato al telefono da Firenze troviamo Antonio Cassese, già presidente del Tribunale Penale Internazionale per i crimini nell'ex Jugoslavia. Buongiorno.
Buongiorno.
Lo abbiamo sentito nella scheda, ci sono registrazioni di ordini di Mladic di uccidere civili musulmani, chiunque li può reperire in 2 minuti su internet, ci sono testimonianze di migliaia di vittime, ci sono prove così schiaccianti contro Mladic. E c'è ancora qualche ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza oppure dovrebbe valere anche per lui la presunzione di innocenza?
La presunzione di innocenza è un principio fondamentale che deve valere per tutti, anche se Hitler non si fosse ucciso e fosse stato arrestato, avrebbero dovuto applicare anche a lui nel 1945 la presunzione di innocenza. Perché? Perché significa che finché una persona non è giudicata colpevole da un tribunale, non può essere ritenuta boia di Srebrenica o essere ritenuto colpevole, soprattutto perché la presunzione di innocenza deve spingere i giudici a prendere nella debita considerazione tutte le prove a discarico che Mladic potrà produrre, perché è chiaro che Mladic sarà difeso da una serie di avvocati, presumo pagati dal Tribunale dell'AIA, perché dovrà presentare la sua versione dei fatti.
Quindi anche noi media dovremmo parlare del presunto pianificatore e esecutore,
esatto,
della strage di Srebrenica.
Esatto, sono contrarissimo a questo uso che ora c'è anche in Italia di dire il boia di Srebrenica. Non si può usare questa terminologia contro un imputato. È imputato, non è condannato.
Sembra che i legali di Mladic seguano la linea difensiva già adottata da Milosevic. Da un lato motivi di salute impediscono un rapido svolgimento del procedimento penale, dall'altro l'imputato non riconosce il Tribunale Penale Internazionale. Cominciamo dal primo punto. Cosa può fare il Tribunale per impedire che nemmeno nel caso di Mladic si arrivi ad una sentenza?
Deve cercare di farlo curare dai medici. Una volta che verrà trasferito all'AIA sarà debitamente curato e seguito da un gruppo di medici, come già avvenuto in molte altre occasioni, che cercheranno di tener conto del suo stato di salute, che a quanto pare è molto precario. Il problema principale è un altro. Il problema principale è che, come diceva lei, Mladic certamente adotterà quella che il famoso avvocato francese Jacques Vergès chiamava la strategia della rupture, cioè quella di contestare la legalità del tribunale, di non riconoscere il tribunale e di accusare il tribunale di essere parziale, fazioso e di attaccare soltanto i serbi. È chiaro che i giudici dovranno cercare di ricondurre invece il dibattimento sul campo concreto delle prove, delle accuse, delle prove a carico e a discarico.
Sì, però sappiamo che il Tribunale dell'Aia è un tribunale ad hoc, non è un tribunale permanente riconosciuto da tutti gli stati membri dell'ONU e nemmeno gli Stati Uniti hanno ratificato i suoi statuti, quindi questo argomento di non riconoscere...
No, lei confonde con la Corte Penale Internazionale, quello è un altro tribunale. Gli Stati Uniti sono sempre stati a favore, e anzi gli Stati Uniti sono lo Stato che più ha aiutato e sostenuto, già ai tempi in cui io ero Presidente, il Tribunale dell'Aia. Qui gli Stati Uniti non hanno ratificato lo statuto di un altro tribunale, quel penale, che è anche all'Aia, che è la Corte Penale Internazionale.
Appunto, quindi, d'accordo, appunto non hanno ratificato la Corte Penale Permanente e sì. Quindi questo è un tribunale ad hoc e quindi non c'è qualche argomento nel dire io non riconosco questo tribunale.
Ma si può dire che riconosco, ma questo è un atteggiamento puramente politico. Il tribunale esiste, è stato creato, è stato riconosciuto da tutti gli stati dell'ex Jugoslavia, inclusa la Serbia, che ora cooperano molto intensamente con il tribunale. Per cui questa posizione è puramente politica. Un'accusa che certamente Mladic rivolgerà al tribunale è il fatto che questo tribunale in fondo pratica una giustizia selettiva, nel senso che è stato creato soltanto per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia dal 92 al 95 fino al 99 per il Kosovo, mentre non si occupa di crimini commessi in altre parti del mondo. Questa è una cosa giusta, però fu una scelta politica fatta dalle grandi potenze nel 1993. Questo è l'unico argomento forte che potrà usare sul piano puramente politico, ben inteso, ma sul piano giudiziario dovrà provvedere a difendersi contestando le prove prodotte dalla procura.
Beh, un altro modo di trattare un criminale che ha fatto ammazzare migliaia di persone ce lo ha illustrato la cronaca recente con l'uccisione di Bin Laden. Non è una forma di giustizia anche quella?
No, assolutamente no. L'uccisione di Bin Laden ha costituito una grave violazione del diritto internazionale e di tutti i principi fondamentali per cui le cosiddette esecuzioni extragiudiziali sono contrarie ai principi etici e anche giuridici. Se qualcuno è accusato di crimini gravissimi, e certamente Bin Laden era accusato di atti terroristici orribili, avrebbe dovuto essere arrestato e processato. Capisco che gli Stati Uniti d'America hanno preferito andare per le spicce, ma hanno violato la Costituzione americana e il diritto internazionale. Oramai uno dei principi di civiltà del mondo moderno è costituito dal fatto che se qualcuno è accusato di un crimine non può essere ucciso. Non siamo mica nel Far West. Non ci si vendica di qualcuno che ha commesso un torto contro di te, non si porta davanti a un tribunale per accertare se il torto è stato davvero commesso.
Grazie Antonio Cassese, a risentirci.
Grazie, arrivederci, buongiorno.
Buongiorno. Io do il benvenuto a Dragan Petrovic, nostro collaboratore di lunga data da Belgrado, e a Luca Zanoni dell'Osservatorio dei Balcani, buongiorno.
Buongiorno da Belgrado.
Dragan, l'arresto di Mladic ha scatenato delle tensioni in Serbia, cosa sta succedendo?
Stamattina in Serbia è calmo, ma ieri sera sono notati scontri fra polizia e estremisti ultranazionalisti che protestavano contro l'arresto di Ratko Mladic a Novi Sad, in Vojvodina, che è 80 km nord da Belgrado, e a Belgrado sono state arrestate 50 persone, 35 a Belgrado e 20 a Novi Sad, sono state ferite 2 persone. C'erano anche altre manifestazioni nel Serbia centrale, a Kragujevac, Čačak, Kraljevo, Aranđelovac, ma il direttore di polizia Milorad Veljović dice che praticamente tutto è stabile nel tutto paese e che sicurezza, il livello di sicurezza è alzato su un alto livello e che sono vietate tutte manifestazioni. Ma nonostante questo, partito radicale di Vojislav Šešelj, che sta sotto processo verso all'AIA per crimini di guerra, ha indetto e ha invitato i suoi sostenitori al domenica alle 19 a Belgrado di fare manifestazioni contro l'arresto di Mladic. Ma in generale analisti e politici sono d'accordo che non c'è una minaccia di una vera destabilizzazione del paese, perché non c'è forza politica. Presidente del Consiglio nazionale, con la collaborazione con il Tribunale dell'AIA, Rasim Ljajić, ha detto che nonostante che 51% dei cittadini serbi sono contro arresto e estradizione di Mladic, non c'è questa forza politica in Serbia che può portare sulle piazze gente. Perché? Perché il Partito Radicale si è diviso e c'è rimasta una piccola parte di questi veri ultranazionalisti che invita alle manifestazioni, e altro più grande parte di questo partito, che adesso è nominato Partito di Progresso Serbo, è un partito pro-europeo da una parte. Dall'altra parte, come dice il presidente Tadic, serbi hanno avuto una catarsi con l'arresto di Radovan Karadžić. In questo momento, 3 anni fa, 2008, c'erano proteste, c'erano feriti e forti manifestazioni contro estradizione di quelli criminali accusati per crimini di guerra.
Allora possiamo però forse aspettarci qualche tensione ancora, qualche scontro domenica. Ma come hanno riferito i media serbi della cattura di Mladic? Come la titolano i maggiori quotidiani oggi?
Tutte prime pagine di tutti i quotidiani di Belgrado sono dedicate all'arresto di Ratko Mladic. Večernje Novosti dicono che Mladic durante l'arresto non ha fatto resistenza, che vicino al suo letto, nella casa dove è stato trovato, sono trovati 2 pistole, ma Mladic non ha tentato neanche di usarli. Politica, che pubblica anche un ritratto, una foto di Ratko Mladic, dice che sono stati visti e notati problemi con salute di Ratko Mladic, problemi con braccio sinistra come conseguenza di 3 ictus che lui ha avuto. Danas dice che Mladic durante l'arresto era molto cooperativo, che non è stato mascherato, non aveva barba, ma che era invecchiato.
Quindi c'è un'attenzione appunto agli aspetti e ai dettagli della cronaca. Luca Zanoni, il presidente serbo Tadic lo ha detto subito, dando la notizia dell'arresto: è necessario che si faccia luce non solo sui crimini commessi dai serbi, ma anche sugli altri. Ha accennato al traffico d'organi in Kosovo, denunciato da Dick Marty. A che punto siamo sugli altri fronti?
Beh, è normale che in questo momento Tadic faccia questa dichiarazione, perché a un certo punto dice: noi abbiamo portato a termine il nostro compito principale, che era la grossa condizione posta dall'Unione Europea per l'avanzata della Serbia verso la membership dell'UE. È normale che adesso Tadic rilanci su questa cosa, dice: va bene, noi siamo andati fino in fondo, adesso andiamo fino in fondo anche con gli altri aspetti, in modo particolare questo, cioè quello del traffico di organi in Kosovo, che fa riferimento al rapporto di Dick Marty e che vede coinvolto soprattutto, a quanto pare, il premier kosovaro Hashim Thaci.
Abbiamo però anche una condanna del Tribunale Penale Internazionale dell'AIA per Ante Gotovina.
Sì, certo. Beh, questo è sul fronte croato, ovviamente. La Croazia, penso che con appunto la condanna di Gotovina, abbia in qualche modo chiuso la sua parte della collaborazione con l'AIA, e sarà il prossimo paese che entrerà in Unione Europea, probabilmente a inizio luglio del 2013.
Dragan Petrovic, anche Ratko Mladic, come praticamente tutti i grandi carnefici, sosteneva di essere una vittima e portava infatti anche molti giornalisti nel suo villaggio, dove durante la Seconda Guerra Mondiale erano stati uccisi 100 serbi da soldati musulmani che si erano affiancati ai nazisti. E anche il nazionalismo serbo si alimentava proprio di una visione vittimistica della propria storia. La Serbia è poi stata davvero vittima dei bombardamenti della NATO. Quanto è diffuso ancora oggi in Serbia questo senso di vittimismo, di essere stati trattati ingiustamente dalla storia e dalle istituzioni internazionali?
È diffuso, devo dire che è diffuso, perché ho detto che Rasim Ljajić ha citato che il 51% di serbi è contro l'arresto di Mladic, estradizione di Mladic. Ma questa, diciamo, questo sentimento di vittimismo, secondo me, è frutto di una manipolazione di regime di Milošević, perché lui cercava una cosa irrazionale per continuare, diciamo, con le idee comuniste, idee socialiste, dopo il crollo di muro di Berlino. E per anni io tentavo di, parlando con profughi dalla Croazia, dalla Bosnia, anche dal Kosovo, tentavo di capire com'è possibile che loro hanno abboccato questo lamo di Milošević, hanno perso case, hanno perso familiari, hanno perso tutto, hanno perso, sono venuti in Serbia e hanno votato per Milošević e sono più radicali, anche in questo momento sono più radicali, e anche loro sono questi che sono contro l'arresto di Mladic. Com'è possibile questo? E mia soluzione, quello che da anni cercavo, è che loro possono sopravvivere solo con questa manipolazione, che questo era patriottismo, questo vittimismo e patriottismo collegati, perché perdita di quelli che ami di più, loro morte, non puoi spiegare in un altro modo che ha perso vita per patriottismo, altrimenti quando vedi che questa è una manipolazione, conseguenza di una manipolazione, puoi solo impiccarsi, non puoi vivere con questa verità.
E a livello di trattazione storica adesso si riscrivono i libri di storia in Serbia in versione antivittimistica o no? Perché era stato costruito tutta la visione della propria storia proprio su un senso di vittimismo già che risale al Medioevo. C'è un tentativo da parte dello Stato, delle istituzioni, di uscire da questa visione, oppure convive con nuove esigenze?
Ci sono alcuni autori che tentano di dare un po' altra luce su tutto questo, ma è molto difficile, veramente molto difficile. È solo un esempio: TV dello Stato, RTS serba, 16 anni dopo tutto quello che è successo, ma diciamo 20 anni dopo quello che è successo, ha trovato forze qualche giorno fa di scusarsi con i serbi, con popoli vicini, per tutto quello che è stato fatto dal TV serba durante il regime di Milošević. 20 anni occorrevano a una TV, a un consiglio amministrativo di dire una scusa, e subito dopo, giorno dopo, giornali di Belgrado hanno scritto a scusa di Sarajevo, Zagabria.
Luca Zanoni, la guerra dei Balcani negli anni 90 ha messo fine a uno stato multietnico. La riconciliazione fra le diverse etnie è ancora lontana?
È un processo lungo, molto più complesso e più lungo di quanto poi in realtà vogliano, diciamo, i cosiddetti internazionali, noi compresi, nel senso che si pretende che questi popoli un tempo in conflitto si ritrovino a un tavolo subito e si mettano d'accordo. È molto importante quello che diceva Dragan adesso, nonostante le critiche poi dei giornali, perché segna un po' il fatto che la RTS si scusi, secondo me segna un po' anche il cambiamento che è in atto. Condivido il pensiero di Tim Giuda dell'Economist, che considera la creazione autonoma di una jugosfera, nel senso che questi paesi gradatamente si troveranno a collaborare. Segnali ci sono, c'è un'iniziativa molto interessante che è quella della RECOM, che è la volontà di istituire una commissione indipendente fatta da, appoggiata da tutti i paesi coinvolti, che riguardi le guerre dal 91 al 2001, quindi comprendendo anche Kosovo e Macedonia, e che ha come obiettivo raggiungere 1 milione di firme per istituire una commissione e per avviare un processo di riconciliazione ad ampio spettro. Queste sono iniziative che secondo me qualche anno fa erano impensabili, così come era impensabile anche, penso, non solo l'arresto di Mladic, perché non c'era quella volontà politica di portarlo dietro le sbarre, cosa che invece adesso è evidente, quindi anche un cambiamento. E poi appunto, insomma, è un processo delicato, difficile, ma io penso che si andrà in quella direzione.
Ma se guardiamo, paragoniamo la cartina etnica della Bosnia prima della guerra e adesso, vediamo che comunque le diverse etnie vivono abbastanza da separati nello stesso
Stato. Questo è il dramma, se vogliamo, di Dayton, cioè l'aver congelato una situazione sul campo. Però penso anche che con l'arresto di Mladic, in qualche modo, questa è un'interpretazione, ovviamente può essere ovviamente confutata, però penso che sia un segnale anche alla Repubblica Srpska, nel senso la Serbia a un certo punto fa vedere che vuole andare fino in fondo, che la sua strada è l'Unione Europea e ci va anche per conto suo. La Repubblica Srpska quindi il suo posto è un messaggio che potrebbe anche intendere il posto della Repubblica Srpska è nella Bosnia Erzegovina e non accanto alla Serbia.
Per l'adesione all'Unione Europea c'è qualche ostacolo ancora?
Quello che dice Luca, questo è un momento molto importante, un momento economico, perché sempre di più ci sono fatti di collaborazione tra ex repubbliche jugoslave e questo secondo me è il nostro futuro. Per esempio questo carro armato che si deve riparare al Kuwait, che Serbia non può fare sola, questo è $1 miliardo, Serbia non può fare da sola perché questo carro armato è stato creato e costruito durante tempi di Tito in Jugoslavia e adesso questa riparazione di questi carri armati richiede collaborazione di Croazia, Bosnia, Serbia e Montenegro, quasi tutte repubbliche, forse sì, anche Slovenia con Litostroj farà una parte di tutta vecchia Jugoslavia. Secondo me questa è una strada quale dobbiamo seguire tutti nella questa zona entrando nell'Unione Europea.
Ecco, a proposito di riconciliazione, sentiamo in conclusione cosa ne pensa la signora Nizam Delkic, che abita nel Luganese, anche lei scampata la guerra.
Mio marito è stato ucciso subito all'inizio della guerra, il 12 maggio. Da chi? Non saprei dire. Da militari serbi, da... Non ho scoperto di chi. Siamo venuti in Croazia, poi dopo Croazia siamo arrivati in Svizzera con la Croce Rossa.
È stato difficile scappare dalla guerra?
Sì, è stato difficile. Se poteva scappava anche mio marito. Magari no, non scappava all'inizio, però quando si è visto cosa ci aspetta. E io in guerra, in caduta della Srebrenica, ho perso tanti familiari, ho perso 2 fratelli, ho perso parenti più vicini, per esempio zio con tutti i suoi 5 figli. Guarda, sono così tante cose che non saprei neanche da dove iniziare. I miei fratelli si sono persi nel bosco quando uccidevano tutti gli altri 8.000 civili. 2 anni fa li hanno trovati e abbiamo fatto un funerale.
La notizia dell'arresto di Mladic ha un significato per lei?
Molto, signora, molto. Notizia di Mladic, arresto di Mladic, è una giustizia, almeno per familiari delle vittime, giustizia che prima e poi doveva accadere. Io spero un giusto processo, sì.
Una volta la Bosnia era un paese veramente multietnico, no? Multireligioso, multilinguistico. Secondo lei questa è una realtà che potrà essere di nuovo in Bosnia?
Ma certo che potrebbe essere di nuovo, potrebbe essere come una volta.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. posta elettronica modem@rsi.ch.